Città Grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.
Alle 8:44 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e anche sui nostri canali crossmediali, dunque anche su edo.live. Siamo con il sindaco della città metropolitana di Firenze, Dario Nardella, ospite dei nostri studi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
A conclusione di questo viaggio nella grande Firenze che abbiamo fatto durante tutta questa stagione, sentendo i primi cittadini dei territori dell'area metropolitana, ogni giovedì mattina è diventata, sindaco, una rubrica fissa, una consuetudine che ha attivato anche l'interesse e le segnalazioni degli ascoltatori che via via ci hanno seguito nei territori. Facciamo dunque il punto conclusivo, ma anche per dare delle prospettive strategiche per il futuro dell'area metropolitana e di, appunto, della grande Firenze, e partiamo dall'oggi. Sui giornali, sulla Nazione, Fiorentina Comune, l'ora del disgelo, stiamo parlando naturalmente del progetto per lo stadio Franchi di Firenze, pronti ad aiutarvi per il Franchi. Questo è un virgolettato della D, della società Viola Giobarone, che lei ci conferma e che ha sentito poco fa proprio qui dai nostri studi.
Sì, abbiamo avuto una telefonata casuale proprio prima che cominciasse la trasmissione e ci siamo, come dire, confermati a vicenda l'obiettivo di lavorare insieme per lo stadio e per la riqualificazione di tutta quell'area della città. E ora la squadra e il gruppo dirigente saranno impegnati a Moena per la consueta pausa estiva che la società organizza sempre sulle Dolomiti, però appena avremo una data in cui Barone tornerà a Firenze, stiamo parlando di un giorno nelle prossime due settimane, organizzeremo un incontro a Palazzo Vecchio approfondito per definire tutti i particolari che riguardano il progetto dello stadio e soprattutto il percorso che ci porterà fino alla realizzazione di quest'opera. Un'opera che, ripeto, non riguarda solo gli sportivi, i tifosi, ma riguarda in realtà tutta la città e vorrei dire davvero la grande Firenze, perché stiamo parlando di infrastrutture che hanno un impatto su tutta l'area metropolitana. I tifosi della Fiorentina si muovono da tutta la provincia, dalla regione, e molti vengono anche da fuori. Quindi la funzionalità di questo stadio nuovo, il modo con cui si potrà arrivare a questo stadio, pensiamo alle linee tranviarie, pensiamo al parcheggio multipiano nell'area di Campo di Marte, sono tutti aspetti che si integrano con il progetto dello stadio e che riguardano un'utenza importante su tutto il bacino dell'area metropolitana. Quindi sono molto contento di questo passo in avanti con la Fiorentina. Non ho mai dubitato delle potenzialità della nostra collaborazione, come sapete ho sempre spinto su questo aspetto della cooperazione, perché solo lavorando insieme possiamo ottenere grandi risultati. E ieri il ministro Franceschini ha confermato il via libera al progetto del Franchi, un altro importantissimo passo in avanti. Quindi quest'opera che da decenni aspettavamo sta diventando davvero una realtà.
E c'era un po' chi definiva la Fiorentina il grande assente in questi annunci, presentazioni, in realtà, insomma, dalle scorse ore, e lei riconferma la previsione, era stata sostenuta, lei non aveva scenari negativi in tal senso, però insomma adesso c'è una prospettiva concreta di incontro dopo Moena e un buon passo avanti per quello che riguarda appunto lo stadio Franchi di Firenze, argomento al centro non solo della città come capoluogo, ma del contesto assolutamente anche diffuso, certo, dell'area metropolitana. Salutiamo anche in collegamento Stefano Fabbri, in collegamento video su Edo Live. Ben trovato, Stefano.
Buongiorno, buongiorno Sita, buongiorno Chiara. Buongiorno,
e al di là del vetro, insieme al nostro ragionier Crescioli, sapientemente in regia, il direttore editoriale di Controradio, Fabrizio Morviducci. Ben trovato, Fabrizio.
Buongiorno sindaco, buongiorno Chiara, buongiorno a chi ci ascolta.
Buongiorno direttore.
Allora, accennavamo al discorso anche dell'intermodalità sul fronte dei trasporti, che coinvolge anche lo stadio per quella zona particolarmente delicata di Firenze, ma non solo. Insomma, il tema della mobilità è uno dei temi fondanti della città metropolitana, proprio per questo bisogno di intermodalità che c'è tra i comuni. Aeroporto e potenziamento della rete tranviaria, sesto è il comune, dove su questi temi oggettivamente, fisiologicamente, la dialettica è stata più forte. A che punto siamo?
Allora, intanto, se parliamo di intermodalità, dobbiamo partire da un dato. I flussi di traffico sono tornati ai livelli del 2019, cioè ormai il Covid ce lo siamo lasciato a tutti gli effetti alle spalle, nonostante, che vorrei ricordarlo, il numero dei contagi è ancora piuttosto serio e c'è anche questo fenomeno che molte persone, come dire, che prendono il Covid non lo dichiarano, cosa che invece è obbligatorio per legge. E però al di là di questo, la situazione nella città metropolitana è straordinariamente vivace, dinamica. Il traffico è tornato anche perché sono tornati i turisti, i visitatori, c'è una economia che è ripartita in quinta. Il punto è che di fronte a questo ritorno prepotente della mobilità, dobbiamo accelerare sulle grandi infrastrutture. Proprio ieri in Consiglio Metropolitano della città metropolitana abbiamo discusso del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, cioè quello che riguarda i nostri cittadini. Intendiamo andare avanti con lo scudo verde, cioè questo sistema di porte telematiche intorno alla città. Le risorse che prendiamo dallo scudo verde, che si basa sul principio chi inquina paga, cioè chi circola un veicolo inquinante dovrà comunque, diciamo, sottoporsi a un filtro, a dei limiti di circolazione, o comunque dovrà pagare, con questi soldi noi vogliamo finanziare il trasporto pubblico. Io ho lanciato una sfida molto ambiziosa, ma sono fiducioso, e cioè che con le risorse che prendiamo dallo scudo verde, d'accordo con gli altri comuni della città metropolitana, noi diamo il trasporto pubblico gratis a tutti gli studenti dell'area metropolitana, studenti delle scuole medie, inferiori, superiori, se ce la facciamo anche universitari. Sarebbe una grande svolta anche di civiltà. Io ho visto in Olanda che i giovani viaggiano gratis. Poi dobbiamo realizzare i parcheggi scambiatori, alcuni li abbiamo già fatti, Villa Costanza, il parcheggio a Viale 11 Agosto, vogliamo fare un nuovo parcheggio scambiatore all'altezza dello Smannoro, come quello di Villa Costanza, cioè che scambia autostrada con tranvia. Il primo parcheggio scambiatore a sud-est sarà quello della linea di Bagno a Ripoli, è confermato l'inizio dei lavori per l'inizio del 2023, in modo che i parcheggi consentano a chi si muove con l'auto di poter poi scambiare con il mezzo pubblico. Questi sono tutti aspetti fondamentali che riguardano l'inquinamento, riguardano il traffico, riguardano però anche la funzionalità e l'efficienza della mobilità. Un ultimo dato. Quando vi dico che siamo tornati ai livelli 2019, se noi sommiamo Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino come, diciamo, mobilità in entrata e in uscita di veicoli privati, noi arriviamo a circa 370.000 veicoli al giorno. 370.000 veicoli. Quindi immaginate l'impatto che c'è sul territorio. Per questo noi dobbiamo ridurre il traffico privato investendo sul trasporto pubblico e introducendo strumenti, diciamo, di limitazione del traffico anche coraggiosi come lo scudo verde, che poi si ispira ai modelli europei, Londra, Stoccolma, Milano, cosiddette low emission zone, cioè zone a emissioni limitate. Stiamo vedendo cosa succede in questi giorni: il cambiamento climatico, le temperature mai viste prima, la siccità, ecco, sono tutti effetti dell'impazzimento del clima che noi possiamo bloccare, combattere soltanto cambiando gli stili di vita sui nostri territori e investendo sulle infrastrutture pubbliche.
E sicuramente abbinarlo e legarlo alle giovani generazioni, dando opportunità anche dal punto di vista dell'accessibilità economicamente, come diceva lei, è un segnale importante, perché si aspettano, esatto, i giovani delle risposte anche in termini, esatto, climatici, e lo scudo verde potrebbe essere una politica che il territorio mette a disposizione,
sì,
degli studenti.
I giovani sono i nostri principali alleati, noi li vogliamo avere a bordo in questa battaglia, perché sappiamo che non è facile, sappiamo che non è facile cambiare le abitudini a migliaia di persone. So peraltro che Controradio è sempre molto attenta ai temi ambientali. Oggi il tema dei trasporti è legato a doppio filo con il tema dell'inquinamento e della lotta al cambiamento climatico.
Fabrizio Morviducci interviene in corso di trasmissione sui temi che sono caldi e riguardano naturalmente i territori, il dialogo sui territori in base alle politiche che hanno come la mobilità è un po' il campanello d'allarme, perché in qualche modo svela quali possono essere le strategie anche dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista socio-economico e quant'altro.
Sì, sindaco, quando si devono fare delle opere che sono condivise, il rapporto con gli altri amministratori è sempre una partita molto complessa, no? In passato, quando c'era la provincia di Firenze, quando non c'era l'area metropolitana, era consuetudine dei sindaci dei comuni vicini avere un po' questa immagine di Firenze matrigna che gli lasciava opere invasive come il depuratore, come l'aeroporto, come il carcere, ai confini proprio dei territori, ed era visto appunto come il sindaco di Firenze era visto un po' come il tiranno in senso buono della situazione. Oggi però la situazione è cambiata, perché il sindaco di Firenze è anche il sindaco metropolitano, che deve avere a che fare comunque però con dei comuni che hanno un'identità precisa e tendono comunque a volerla mantenere. Come si tiene in equilibrio questo insieme di cose nel gestire appunto queste opere?
Si tiene lavorando insieme senza prevaricazioni di un soggetto verso l'altro, con la consapevolezza che Firenze, il capoluogo, è la guida ovviamente dei processi, ma non si sostituisce all'autonomia decisionale degli altri comuni. È vero che la nascita della città metropolitana del 2014 ha cambiato molto le dinamiche anche politiche molto conflittuali a cui abbiamo assistito negli ultimi 30 anni, diciamoci la verità. Dinamiche conflittuali che poi cosa hanno avuto come risultato? Quello di bloccare la crescita delle infrastrutture del territorio, purtroppo, a differenza di altre grandi città metropolitane. Un esempio del cambio proprio di modo di lavorare è stato ad esempio il piano che abbiamo adottato tutti insieme come città metropolitana proprio sugli sforamenti dei livelli di inquinamento di PM10 e polveri sottili. Vi ricordate, prima ogni comune faceva le sue ordinanze, quindi chi faceva le targhe alterne, chi bloccava tutto il traffico, chi
era difficile anche arrivare a comunicare, esatto. Dare un'informazione di servizio corretta.
Ora, se uno dei comuni dell'area metropolitana sfora i livelli, la strategia per rispondere a quel problema è metropolitana. Perché quando si parla di inquinamento non è che i confini comunali bloccano lo smog, no? Questo è stato per esempio un piccolo importante risultato di una svolta nel modo di lavorare. Poi il piano sulla mobilità sostenibile metropolitana, un altro grande risultato. Sulle infrastrutture ci sono veramente molti progressi. Io non voglio essere troppo ottimista, però resto con i piedi per terra. Con Scandicci stiamo lavorando al progetto del nuovo svincolo autostradale che facilita il traffico nel collegamento Fipilli autostrada. Come vi dicevo, stiamo lavorando con le tranvie molto bene, Bagno a Ripoli, con la linea di Bagno a Ripoli, sempre su Scandicci. Nel protocollo è previsto anche un prolungamento della linea di Scandicci, tutta da finanziare. Con Campi Bisenzio abbiamo fatto il punto un mese fa con il sindaco Fossi tutta la linea 4 che farà San Donnino e il centro di Campi. Sempre con Campi abbiamo lavorato insieme per la progettazione e realizzazione di una scuola superiore, quindi un'importante risposta anche lì al tema delle nuove generazioni. Su Sesto abbiamo lavorato su molti fronti, lo sviluppo dello Smannoro. Anche per quanto riguarda l'aeroporto abbiamo inaugurato un metodo di dialogo e di collaborazione nuovo rispetto al passato. Io resto dell'idea che l'aeroporto vada realizzato, ma credo che bisogna arrivare ad un risultato del genere con il massimo coinvolgimento dei sindaci. Per esempio, in questi giorni anche con il presidente Gianni abbiamo lavorato per stabilire tempi e modalità dei famosi dibattiti pubblici che riguarderanno i comuni di Firenze, Sesto e Campi. Credo che si debba partire subito con il dibattito pubblico previsto dalla legge, cioè questo confronto con i cittadini e gli stakeholder del territorio sul nuovo progetto che, come abbiamo detto, risponde anche a una serie di esigenze dei comuni dell'area metropolitana, cioè una pista che non sia una pista lunga all'infinito, un impatto sulle popolazioni che sia assai più ridotto di come lo è ora dal punto di vista dell'inquinamento acustico, una maggiore sicurezza di tutto lo scalo aeroportuale e poi anche lo sviluppo del polo universitario di Sesto che non sia compromesso o limitato dall'aeroporto. Insomma, Il dialogo ci ha portato anche a individuare i punti di criticità, ad aggredirli, a cercare soluzioni e a condividere anche il percorso del dibattito pubblico che, guardate, è molto importante, sarà cruciale. Ultima questione, il tema dell'alta velocità. Ieri ho riparlato con Massimo Bruno, che è il braccio destro di Ferraris e l'amministratore delegato del gruppo FS. Dopo che il ministro Franco si è impegnato per spingere Ferrovie ed RFI sulla realizzazione del sottoattraversamento e della stazione dell'alta velocità, sappiamo di ritardi legati alla questione delle materie prime, delle difficoltà che le imprese stanno incontrando sui cantieri. Vedremo quale sarà la data di partenza, ma ormai dobbiamo, come dire, tutti quanti marciare perché quest'opera va realizzata. Perché va fatta l'alta velocità? Per liberare i binari di superficie utili agli altri, ai pendolari. E anche su questo c'è una grande intesa con i sindaci. Da ultimo, io intendo accelerare anche sul progetto della Grande Firenze. Entro la fine dell'anno il mio obiettivo è portare insieme ai colleghi sindaci degli 11 comuni della cintura urbana metropolitana, il primo cerchio, gli atti in consiglio comunale, nei consigli comunali per far partire concretamente, diciamo, lo strumento della Grande Firenze. Cosa significa? Significa una cooperazione rafforzata, chiamiamola così, no? Dove noi mettiamo in comune servizi, mettiamo in comune strumenti di progettazione dello sviluppo di questo territorio, che ricade su qualcosa come 700-800 mila abitanti. Quindi anche questo è un altro pezzo di un nuovo modo di lavorare insieme con i sindaci.
Quindi una corsia, insomma, che faciliti anche in termini di ricadute concrete di servizio sui cittadini, che venga percepito questo.
Pensiamo alle polizie municipali, pensiamo agli sportelli alle imprese, pensiamo alle procedure autorizzatorie in ambito urbanistico edilizio, pensiamo alla pianificazione territoriale, tutti aspetti molto concreti, cioè che toccano da vicino i cittadini. Già oggi i cittadini, chi ci ascolta stamattina, ha ben presente che i confini comunali sono un po' anacronistici, perché i problemi sono integrati, cioè che tu abiti a Scandicci, Sesto, Pontassieve o Bagnarripoli, vivi insieme a Firenze le problematiche del capoluogo.
Lo sanno bene anche quelli che si trovano fermi sulla FIP lì tutte le mattine per entrare
come
in
no?
città.
È verissimo, la FIP lì è una è un punto decisivo di questo piano delle infrastrutture. Io ho preso atto molto positivamente della decisione del presidente Gianni di accelerare il processo della creazione della Società Toscana delle Strade, perché ho sempre pensato che è l'unico modo per dare una svolta a non solo la FIPILI ma a tutte le grandi arterie della regione. L'unico modo, perché la manutenzione ordinaria purtroppo, come sappiamo, crea disagi, ma soprattutto non ti dà una risposta strutturale ad una infrastruttura vecchia. La FIPILI comincia ad essere molto vecchia.
È frustrante anche per noi quando ci segnalano le problematiche riferendosi alle istituzioni locali come entità preposte, in realtà poi sembra uno scaricabarile che oggettivamente deve essere risolto, anche per un cambio di percezione. Dicevamo, dando la parola a Stefano Fabbri, l'importanza del dibattito pubblico che sottolineava Sindaco e della gestione del consenso, vero Stefano?
Sì, anche perché la questione del consenso sta emergendo in maniera pesante, perché il sindaco ha fatto degli esempi molto interessanti dove il livello di dialogo e di interazione anche di governo con gli altri comuni può funzionare, però ci sono sempre i casi che ha citato spesso sono stati anche casi che vanno poi a beneficio palese, no, di un territorio. Più difficile è la questione dell'aeroporto. Però per esempio mi chiedo come per l'aeroporto ci è voluto molto tempo a cercare una strada che è quella che il sindaco ci indicava. Adesso è un tipo di procedura che per esempio può essere utilizzata anche per altre criticità, penso al termovalorizzatore che è una delle questioni forti, no? È chiaro che in una situazione integrata è comunque facile che qualcuno poi non sia del tutto d'accordo di avere sul proprio territorio un insediamento come questo. Ma sta succedendo ad esempio con il rigassificatore di Piombino, è un'altra zona, è lontana da noi, ma comunque non troppo, e comunque è sempre Toscana, dove tra l'altro il sindaco ha avuto, un duello a distanza con il sindaco Ferrari. A proposito, non so se vi siete riparlati dopo questo scambio di vedute.
Ma, no, guardi Stefano, io non negli ultimi mesi non ho sentito il sindaco di Piombino, l'ho incontrato una volta da quando è sindaco, per la verità, e l'ho trovato anche un amministratore giovane, dinamico, simpatico. Non ho nulla di personale contro il sindaco di Piombino, e peraltro credo che il rigassificatore non debba diventare l'ennesima bandiera dello scontro politico in questa regione, perché non sfugge a nessuno che la regione toscana ha di fronte una grande sfida di modernizzazione. Se perdiamo questa sfida di modernizzazione, noi finiamo nel sud Italia. Cioè, noi siamo, come dire, ora in bilico. Abbiamo il nord da una parte, il sud dall'altra. In Emilia-Romagna ci sono 7 termovalorizzatori, in Lombardia più o meno altrettanti. Nelle regioni dall'Emilia-Romagna in su ci sono infrastrutture. L'Emilia-Romagna sta spingendo sul rigassificatore. La Lombardia ha fatto investimenti importanti sugli impianti di smaltimento dei rifiuti. Io credo che noi dobbiamo guardare al modello del Nord Italia, non al modello del Sud Italia. E poi registro anche delle contraddizioni tra, come dire, i Fratelli d'Italia. E faccio una domanda: come mai i Fratelli d'Italia in Sicilia spingono per fare il rigassificatore a Porto Empedocle con il presidente Musumeci? Un rigassificatore. E invece in Toscana non lo vogliono fare. Cioè, devono spiegare ai cittadini come mai in una regione hanno una strategia e in un'altra regione un'altra. Dopodiché, io credo che non si fanno le opere con le prove muscolari. La politica non può imporre ai cittadini decisioni che non vengano condivise il più possibile. Noi le tranvie le abbiamo fatte perché abbiamo fatto un grande lavoro di convincimento e di cooperazione con i cittadini. Quindi è giusto ascoltare le popolazioni locali, il mondo delle imprese sul rigassificatore di Piombino. Però è chiaro che alla fine noi non possiamo essere, come dire, il territorio dei no, non possiamo essere schiavi della cultura del no. E questa cultura del no, a prescindere, che io trovo molto pericolosa per la Toscana e per la nostra realtà anche metropolitana. E quanto invece agli impianti più di casa nostra, per esempio su Sesto, insieme ad Alia, ad Alberto Iraci, amministratore delegato, stiamo lavorando per appunto convertire quell'impianto di Sesto Fiorentino, che avrebbe dovuto appunto ospitare termovalorizzatori, in un impianto di nuova generazione, quindi molto meno impattante dal punto di vista ambientale. C'è un piano industriale presentato da Alia alla regione, anche attraverso ATO, è un piano molto ambizioso che ci consente di aggredire la questione dello smaltimento dei rifiuti, perché ancora oggi noi portiamo una grandissima parte di rifiuti in discarica, sottoterra. In più stiamo accelerando sulla raccolta differenziata e dopo l'estate io voglio lanciare un appuntamento nazionale sul tema proprio del rapporto tra ambiente e sviluppo. Noi dobbiamo risolvere questo nodo della conflittualità tra ambiente e sviluppo. Non è possibile assistere agli scontri a cui abbiamo assistito nel Mugello, dove per fare 7 pale eoliche si sono inalberati comitati per il no, che hanno poi saldato anche posizioni rigide con alcune parti delle istituzioni, penso alla soprintendenza, per bloccare un progetto di sviluppo di energie rinnovabili. Voi mi dovete spiegare, non possiamo fare i gasificatori, non possiamo fare le pale eoliche, non possiamo fare gli impianti di smaltimento di rifiuti. Mi dite come facciamo a risolvere il problema dell'energia in questo paese? Scarichiamo tutto sui cittadini? Continuiamo a comprare gas e petrolio dagli altri paesi con tutto ciò che ha generato la guerra in Russia? Cioè, io vorrei capire qual è la nostra strategia. Se non possiamo fare niente, in Mugello non ci fanno fare le pale eoliche, sulla costa non ci fanno fare i rigassificatori, nell'area metropolitana non si possono fare i termovalorizzatori, cosa possiamo fare? Ditemi voi, dove la troviamo l'energia? Non ce la fanno prendere dal sole, non ci fanno mettere i pannelli fotovoltaici sui palazzi, sulle case. Non possiamo prenderla dal sole, non possiamo prenderla dal vento, non possiamo prenderla dal mare e dal gas. Allora diteci voi, cari comitati, dove possiamo produrre l'energia, perché la situazione attuale è di crisi sociale energetica pesante. Dopo l'estate, quando l'inflazione continuerà a galoppare, quando le famiglie continueranno a trovarsi le bollette con il 50-100% di rincari, chi va a rispondere a queste famiglie? I comitati per il no? Guardate che il tema ambientale è un tema serio, e l'alternativa alle pale eoliche e ai pannelli fotovoltaici sono le centrali a carbone, è chiaro questo? Cioè è chiaro? Quindi qui c'è un conflitto tra ambiente e paesaggio, tra ambiente e sviluppo, che va risolto, perché altrimenti noi rimaniamo fermi al palo e rischiamo di affrontare la più grande emergenza sociale mai vista prima negli ultimi 70 anni.
Arrivano numerosi messaggi, io direi di dedicare anche con risposte secche, sindaco.
Cioè, scusate, sono un po' appassionato perché questo tema francamente mi fa...
Apre scenari di importanza rispetto a quello che dicevamo del dibattito pubblico, ma soprattutto del dare anche una corretta comunicazione, perché molto probabilmente si sono anche esacerbate le posizioni, non raggiungendo poi una sintesi che è quella che interessa poi alla collettività. Allora, il centro di Firenze è di nuovo pieno di auto di turisti stranieri che paesati chiedono indicazioni per il Duomo, segnala Francesca. Questa è una segnalazione. Oppure ci dicono: ma è sbagliato che Elena ci sottolinei la chiusura dell'accesso a Boboli da Porta Romana e da Forte Belvedere per i residenti giovani e anziani, perché c'è stato un cambiamento in questi giorni molto importante. Quindi uh-huh. Elena, la situazione è stata risolta.
Sì, proprio ieri mattina con il direttore Schmidt, direttore di Uffizi, abbiamo inaugurato la riapertura di Boboli da tutte le entrate, sia da Forte Belvedere che da Porta Romana, il che consente ai cittadini residenti nel capoluogo di Firenze e nella città metropolitana, visto che questa è una trasmissione dedicata a questo, l'accesso gratuito nelle ore di apertura del parco. Questo credo che sia un bel risultato, molto importante, ringrazio.
Frutto anche di una mobilitazione civica che ha fatto pressione,
vero,
però in maniera positiva, no?
È una
chiave di lettura interessante.
Ma questo è un esempio di come, cioè, le mobilitazioni dei cittadini vanno benissimo, però qui ci deve essere uno sforzo collettivo a trovare una sintesi, perché se non si trova una sintesi, se l'obiettivo è il muro contro muro, noi rischiamo di non trovare mai le soluzioni che i cittadini si aspettano. E su Boboli, con l'impegno delle Gallerie degli Uffizi, siamo riusciti ad arrivare a questo risultato.
Chiedo aiuto al sindaco per migliorare il servizio autobus metropolitano. 30 minuti sotto al sole ad aspettare un autobus che non rispetta l'orario è diventato intollerabile, ci scrive Esther.
È verissimo, voi sapete che circa 2 settimane fa io, senza mezzi termini, ho lanciato un allarme sulla gestione del nuovo servizio pubblico del trasporto locale, sia a Firenze e Toscana, perché ora, come sapete, il trasporto locale è regionale. E io ho interpellato più volte i vertici di Autolinee Toscane, ci vedremo nei prossimi 10 giorni, ci sarà una riunione con i vertici, perché la situazione continua ad essere problematica. Come voi ricevete le email, anch'io ricevo telefonate, email ai cittadini che incontro per le strade, che mi dicono che saltano le corse. Un giovane autista di Autolinee Toscane mi ha scritto una mail e mi ha detto che 30 suoi giovani colleghi si sono dimessi. Voi sapete che lo stipendio d'ingresso di un autista è di 1.060 euro. Ora voi mi dovete dire come si fa a campare con 1.060 euro al mese. Poi mi hanno risposto: sì, ma poi nel giro di poco tempo questi 1.060 euro diventano 1.300 euro. A parte che anche con 1.300 euro è molto difficile, soprattutto se è molto difficile campare, andare avanti, soprattutto se questi giovani autisti vengono da altre regioni. Quindi togli da 1.300 euro l'affitto, va bene, che devi trovare. Togli da 1.300 euro le spese di quotidiane che hai. Insomma, c'è anche un tema di salari e poi c'è un tema di efficientamento della macchina del trasporto pubblico. Io l'ho chiesto ad Autolinee Toscane, loro hanno tutte le ragioni del mondo, sono arrivate con una gara nuova, ma loro sapevano quali erano i termini della gara, si sono presi degli impegni, hanno firmato un contratto, cioè quando hanno partecipato alla gara sapevano che c'era la crisi dei automobili, appunto dell'offerta di lavoro nel settore appunto dei trasporti,
cioè.
La gara va avanti da anni e anni, insomma. Non basta soltanto scusarsi, credo che qui si debba subito vedere un cambio di qualità. Non è possibile vedere le corse che saltano nelle ore di punta, è inaccettabile, lo dico con grande rispetto. Nei prossimi 10 giorni ci vedremo con i vertici di Autolinee Toscane e poi parleremo con la regione, perché noi come Comune di Firenze purtroppo non abbiamo poteri coercitivi verso la società, E quindi dovremo.
Stanno arrivando numerosi messaggi sul trasporto pubblico locale. Vi rimando anche un appuntamento di martedì prossimo. Sarà con noi responsabile comunicazione di Autolinee Toscane Tommaso Rosa. Affronteremo molti aspetti dei disservizi che state condividendo al nostro numero WhatsApp. Siamo davvero in chiusura di trasmissione e non possiamo leggere tutti i messaggi che però riguardano i pannelli solari, che sarebbero la soluzione ottimale, ci scrivono.
Se vuoi vado telegrafico. Pannelli solari, proposta. Leviamo i vincoli paesaggistici dello Stato almeno da tutte le aree a destinazione industriale e a destinazione produttiva, cioè sulle fabbriche, sui capannoni, sugli uffici si mettano pannelli solari in tutta Italia.
Un Twitter praticamente. Poi Stefano ci scrive: avete a Scandicci inaugurato il passante del Galluzzo, Nardella dichiarò il prossimo passo sarà adeguare il collegamento con Scandicci. Si sta andando in questa direzione?
Assolutamente, con Autostrada abbiamo preso l'impegno sullo svincolo di Scandicci e poi nei prossimi giorni inaugureremo anche la nuova galleria all'altezza di Scandicci il 12 luglio, la galleria Casellina, quindi anche lì andiamo avanti.
E allora passo la palla a Fabrizio Morviducci e a Stefano Fabri per due ultime domande con risposte sintetiche. Fabrizio.
Sindaco, la cosa che è emersa in questa carrellata che abbiamo fatto sull'area metropolitana, uno dei temi più caldi è stato quello del ponte di Signa, sul quale si è discusso a lungo. Un tema, evidentemente anche lì c'è l'immancabile comitato che noi rispettiamo, ma insomma che combatte per non farlo, per farlo da un'altra parte. Il tema del ponte di Signa però evidenzia un tema forse più profondo, che è quello della competitività delle nostre imprese, perché la mobilità sotto questo aspetto importante sull'asse Firenze-Prato è basilare. La città metropolitana sotto questo aspetto sta dicendo la sua?
Sì, la città metropolitana ha firmato l'accordo con la regione e con i comuni. Il ponte di Signa prevede un investimento di 50 milioni di euro, collegherà appunto le comunità di Signa e Lastra, fluidificherà moltissimo il traffico che oggi si accumula tutto all'altezza del ponte all'Indiano, quindi sul versante ovest dell'area metropolitana. L'investimento è di 50 milioni e, come dicevo, i lavori devono partire nel 2024. C'è un ottimo gioco di squadra, regione, città metropolitana, comuni, anche qui ci sono i comitati contro. Li ascolteremo, dialogheremo con loro, cercheremo di realizzare l'opera nel modo meno impattante possibile, ma quel ponte è necessario perché abbiamo grandi criticità di traffico in quell'area.
Stefano Fabri.
Sì, io faccio veramente una domanda telegrafica al sindaco, faccio una domanda, come dire, quasi intima. Volevo sapere se si è sentito abbastanza solo negli ultimi giorni dopo quello che è successo in Parlamento per quanto riguarda il centro storico di Venezia, dove un emendamento sostenuto dal sindaco per cercare di tutelare quel centro storico, per cercare di valorizzarlo, è stato sostenuto in Parlamento anche dai parlamentari del PD, del partito del sindaco, mentre invece mi sembra ci sia stato un silenzio abbastanza assordante, se non con qualche voce che ogni tanto si è levata sulla sua proposta di legge di iniziativa popolare, che invece è stata una cosa abbastanza importante, cioè un punto di partenza significativo. Vedo che oggi dai giornali si capisce che c'è il tentativo di fare un altro tipo di emendamento che valga anche per Firenze, però ecco, volevo sapere se si è sentito un po' solo in questa battaglia.
Guarda Stefano, ci diamo il tu perché ci conosciamo da tanto, grazie per questa domanda, perché mi permette di dire una cosa che penso, di cui sono convinto. Purtroppo non direi solo, sicuramente deluso del fatto che manca a volte una strategia politica nazionale, anche dalla mia parte politica, cioè non riusciamo a prendere spunto dai problemi delle città e trasformarli in battaglie nazionali. Se la politica continua ad essere appunto così occasionale, calata dall'alto, invece di raccogliere le istanze del territorio, non dovremo poi continuare a meravigliarci se la gente si allontana, non vota e aumenta l'astensione. La cosa che mi ha colpito, Stefano, è che la norma per Venezia praticamente ha copiato il testo della nostra proposta di iniziativa popolare. Allora, da un lato sono contento perché vuol dire che Firenze è utile anche alle altre città. dall'altro, ripeto, rammarico perché si è persa un'occasione di fare un qualcosa che servisse davvero a tutto il paese, perché i centri storici sono un tema che interessa milioni e milioni di persone, riguarda l'economia, la socialità, la cultura. Con Stefano Fabbri ne abbiamo parlato tante volte. Però diciamo così, prendiamo sempre il buono, no? Dalle cose. L'emendamento votato su Venezia con questo blitz del PD Veneto comunque scardina un tabù, non si poteva parlare di nuove regole per tutelare i centri storici. E ora infatti finalmente il governo si è mosso, anche molti parlamentari si sono mossi. Domani a Roma vedrò la vice ministra Castelli, che segue appunto per gli enti locali questi temi, e sono fiducioso che dopo questa vicenda un po' curiosa, un po' rocambolesca, si possa davvero arrivare ad una norma. Poi alla fine conta il risultato, però il modo con cui ci siamo arrivati ce la dice lunga su come, diciamo, anche il centro-sinistra a livello nazionale si muove nel rapporto tra Roma e i territori.
E allora sono le 9:19 minuti, tanti temi che abbiamo affrontato e che certamente riprenderemo in mano in apertura di stagione, della seconda stagione di Città Grande, magari nuovamente in studio con il sindaco Nardella per aggiornamenti su tutti questi fronti che abbiamo aperto con varie prospettive che sono state condivise da questi microfoni. Grazie al sindaco Nardella. Grazie. Per essere stato con noi, grazie a Fabrizio Morviducci e Stefano Fabbri e chi ci ha ascoltato e seguito sul nostro canale edo.live. Tra poco la linea Raffaele Palumbo per la seconda fascia dell'informazione locale mattutina. Da Chiara Brilli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Città Grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.